Grazie Antonietta.
Grazie. Anch'io, come dire, risuono un po' con le cose che ci ha detto adesso Antonietta, anche all'inizio Patrizia, nel senso che intanto questo è realmente un pensare insieme che stiamo facendo, e se questo incontro è una sorta di laboratorio insieme per riarticolare interiorità, e economia e politica, è inevitabile in qualche modo che io questo lavoro lo faccia partire da me, quindi si potrebbe dire che alcune cose che dirò partono da me, perché sono la persona che dovrebbe conoscersi meglio, e quindi è un essere insieme in questo tipo di viaggio. E la parola da cui io parto è una parola ripetuta tante volte adesso da Antonietta, cioè il regno dell'interiorità, potremmo dire il regno della sapienza, della via sapienziale, potremmo anche dire il regno della mistica, forse nomi non identici ma che possono comunque avere una somiglianza tra di loro. E è evidente che noi siamo adesso nella regione invece della dissomiglianza. Siamo nella regione della disarmonia, questi paradigmi falsati in qualche modo ci disarticolano, e noi siamo disarticolati e in qualche modo a disagio, a rischio di disintegrazione. Questo naturalmente non è per essere pessimisti, vuol dire uno sguardo lucido, ma è anche, come sempre, un'opportunità, perché è proprio in momenti come questi forse che siamo meno distratti da altre sirene e possiamo sentire invece il richiamo dell'interiorità. Il richiamo dell'interiorità che da sempre in tutte le culture risuona, in modi simili e diversi, potrei dire che Socrate, Platone, Plotino, la Bibbia, Chuang Tzu, lo yoga di Patanjali, lo shivaismo tantrico e tanti altri ci dicono: vai verso di te. Entra dentro di te. Questo non richiede una grande cultura. Dicono che le prediche di Meister Eckhart le capissero molto più le donne semplici che non i grandi teologi, che poi hanno creato qualche problema al maestro. E per cui si tratta di un open secret che poi, per tanti misteri, per il guazzabuglio del cuore umano, qualcuno fa e qualcuno invece si tiene lontano. E qui la rivoluzione sta appunto in questo andare verso di sé. Vi leggo per esempio che cosa scriveva Plotino, grande filosofo neoplatonico e grande mistico. Ritorna in te stesso e guarda. Se non ti vedi ancora bello, comportati come l'autore di una statua che debba risultare bella. Questi toglie, raschia, leviga, ripulisce fino a far apparire nella statua un bel viso. Anche tu togli il superfluo, raddrizza ciò che è storto. A forza di ripulire quanto è oscuro, fallo brillare e non smettere di colpire, di scolpire la tua propria statua, finché a te non risplenda il divino splendore della virtù, finché tu non veda la saggezza alta sul suo sacro soglio. Vabbè, insomma, come vedete, potrei stare zitto a questo punto e si potrebbe meditare questo straordinario passo plotiniano, che ha dentro già in parte tutto un cammino. Dobbiamo riscoprire la nostra natura più profonda, che va oltre lo psicologico. Siamo anche nel regno della psicologia oggi, e va bene la psicologia, ma la nostra natura non è solo psicologica. La nostra natura è più profonda, esiste una natura luminosa, liberata, divina, chiamiamola come vogliamo. Non si arriva però a questa natura, a questo splendore della virtù, di cui parla anche Plotino, senza appunto la discesa, senza il momento della negatività, che, badate bene, non è un nichilismo, ma è una negatività per la vita. Cioè soltanto se io vedo, soltanto appunto se io discendo nell'inferno, dicevo anche l'altra volta, soltanto se io entro in un processo di distacco anche da tutte quelle che credo che siano parti di me e che invece non sono reali, sono annesse, connesse, allora io in qualche modo posso liberarmi, essere ciò che sono. Incontrare lo spirito, oltre lo psicologico, di cui tante volte, in modo un po' schematico, potremmo dire che le nostre religioni non ci parlano più, almeno nella loro concretizzazione istituzionale, anche qui senza essere qualunquista, qualcuno lo fa, ma generalmente parlando no. Ecco, se entro in questo cammino anche, mi accorgo che l'interiore e l'esteriore sono strettamente legati, come ci diceva prima Antonietta, non nel senso proprio causale, che il mio interiore completamente determina l'esteriore, però non c'è dubbio che la mia interiorità scissa, magari solo egoica, solo psicologica, non possa produrre un mondo articolato davanti a me. C'è un legame tra ciò che è fuori e ciò che è dentro. Può essere legato al mio fare male, può essere legato al mio non fare passivo. Ciascuno poi sa, i pochi che detengono tutto, naturalmente potremmo dire molto banalmente che probabilmente sono, come dire, tutti in questo demone egoico che vuole tutto per sé. E magari noi per lo più ci troviamo forse invece nell'altra parte più passiva, che non fa. Ecco, dobbiamo riscoprire anche lucidamente questi blocchi. Non è bello vederli, ma è liberante. Cioè tutte le sapienze ci dicono che la discesa all'inferno non è piacevole, ma è l'unica via. È l'unica via, in termini cristiani potrei dire che è l'unico modo di entrare nel ritmo cristico e di smettere di vedere Cristo semplicemente come colui che ha fatto certe cose perché io non faccio altrettanto, però, e farne l'idolo del Redentore senza che io inizi realmente questo cammino di redenzione. E mi colpisce, e ve lo propongo nel foglio, quello che per esempio osservò naturalmente un esperto dell'anima come Jung quando lavorava sull'interiorità sua e dei suoi pazienti alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. E così scrive, lo avete nel branetto C2, terza colonna, così scrive Jung: le immani catastrofi che ci minacciano non sono eventi naturali di carattere fisico o biologico, ma eventi psichici. Siamo spaventosamente minacciati da guerre e rivoluzioni, che altro non sono se non epidemie psichiche. In qualsiasi momento, alcuni milioni di persone possono essere colti da una nuova follia e allora avremo un'altra guerra mondiale o un'altra catastrofica rivoluzione. Il dio del terrore alberga nella nostra anima. Jung fu colpito dal fatto che molti pazienti, naturalmente per niente legati tra di loro, avessero nei loro sogni, piuttosto che in qualche modo in manifestazioni legate al loro inconscio, delle tracce di Wotan, il dio distruttore della mitologia germanica. E questo lo colpì moltissimo e gli fece scrivere che eravamo all'imminenza di una nuova catastrofe di guerra. Allora credo che questo ad esempio sia un altro modo, no? Un altro esempio di vedere cosa voglia dire questa discesa, questo entrare dentro di noi. Io non so se oggi c'è Wotan dentro di noi, osservando per quello che posso me, o partendo da me, ma anche osservando naturalmente persone che mi possono essere vicine, credo che questo sguardo a cui ci invita Jung faccia emergere paura, sfiducia, rabbia, acquiescenza, ribellione, confusione, rassegnazione, delusione. Questi sono alcuni dei sentimenti magmatici, ma peraltro ribollenti, che forse sono dentro di noi. E sempre proseguendo in questa sorta di discesa agli inferi, mi sono immaginato che potremmo trovare quattro aspetti di noi che sono accessori, perché non sono la nostra vera natura, però sono indotti dal sistema nel quale noi viviamo e sono parti alle quali noi dobbiamo disobbedire e che dobbiamo iniziare a disarticolare. L'altra volta ne ho accennato ad una sulla quale non tornerò, la ripeto soltanto. Credo che tutti noi siamo mediatizzati e la mediatizzazione significa che noi dobbiamo tutti metterci in cammino per ricostruire la verità. Il paradosso dell'età mediatizzata è che siamo più confusi che se non ci fossero tutte queste informazioni. C'è ormai una letteratura scientifica, senza per questo voler essere né complottisti, né catastrofisti, né qualunquisti, che ci dice che gran parte delle informazioni che ci giungono sono manipolate. E quindi dobbiamo essere attenti, critici. Direi che il miglior metodo è studiare. Studiare, riflettere, confrontarci. Non il mito della rete, anche se sicuramente andare in rete può servire rispetto a una certa informazione globale, ma non è il punto. Studiare e disarticolare quindi delle informazioni che però noi prendiamo ex cattedra. Qui Pasolini aveva visto benissimo sull'effetto del parlare ex cattedra dei media e della passività antropologica nella quale noi andavamo incontro. Vedere bene questo è un passaggio. La seconda figura che penso possiamo incontrare è quella dell'indebitato. Forse non io, forse non voi, ma moltissimi e quindi tutti, siamo tutti legati, peraltro. Guardate che la cosa interessante è che abbiamo bisogno di fare questo cammino insieme. Paradossalmente però anche la disintegrazione che viviamo insieme ci accomuna e può diventare quindi una forza, perché iniziamo a essere una moltitudine che si sente così. Ci sono moltitudini di persone che si sentono così, precarie, destituite del futuro. E allora questa schiavitù accomuna, ed è naturalmente orribile, ma è un accomunarsi che però ci fa essere realmente imbarcati nella stessa avventura, bella e tragica. E quindi è una forza questa anche. L'indebitato, le nostre vite sono vissute per pagare il debito. Tutto il tempo della nostra vita non è più solo tempo lavorativo, tutta la nostra vita è biopoliticizzata, per cui magari ci metto 2 ore per andare al lavoro in macchina e quello non è già essere dentro il lavoro, sono dentro magari quel treno. Questa è la nostra vita. E poi ho debito, sono indebitato perché ho il finanziamento sulla macchina, su quest'altro, magari cose più tragiche. O naturalmente tutti sentiamo questa realtà del debito che continuamente ci è ricordata in televisione. Il debito che abbiamo con l'Europa, tornerò. Questa è anche una retorica perversa, perché il debito ci paralizza. Oddio mio, sono colpevole, devo pagare il debito. Rimetti a noi i nostri debiti. Dobbiamo anche qui iniziare a disarticolare, a uscire dal pensiero unico. Disarticolare tutte queste parole. Che debito c'è? I Veda conoscevano il debito che ciascuno di noi ha verso i propri antenati, verso la terra, verso gli dèi, verso la parte divina di se stessi. Questo era il debito che conoscevano i Veda. Io sono in debito con me se in qualche modo non vado ad abitare il divino che c'è in me. Capite che è un debito diverso, evidentemente, da questo che ci schiavizza. Il che non significa che non si debbano pagare i debiti, ma bisogna vedere quali e come. E quindi è importante ridiscutere il debito in tutti i sensi, cruciale. Siamo dei securizzati, cioè viviamo nel terrore, nella paura che possa sempre succedere qualcosa, in un perenne stato di eccezione. La bomba, l'altra bomba, e la cosa. Siamo in recluso e la guardia insieme. Tutte e due siamo in questo gioco strano, di sentirci insieme reclusi e guardie, perché ci sentiamo prigionieri di un controllo, e dall'altra però molto spesso diventiamo noi i controllori. E forse, poverini, non possiamo che fare così in questa situazione. Ma d'altro canto dobbiamo disarticolare tutto ciò. E poi siamo i rappresentati. Siamo i rappresentati da una democrazia che per lo più non funziona più, non è reale. E i più di noi se ne avvedono, ma abbiamo molta paura. La paura fa 90, in questo periodo. Per cui anche questo bisogna vederla. Già solo vedere la paura potrebbe essere, venire a contatto con la paura, potrebbe essere gran parte di questo cammino interiore e politico insieme. Però il rappresentato fa sì che siamo veramente in una crisi incredibile delle istituzioni, della democrazia rappresentata, che fa quello che vuole. Noi diciamo una cosa e loro ne fanno un'altra, noi raccogliamo, facciamo dei referendum e loro fanno l'opposto. Poverini, magari non fanno neanche apposta, non si tratta di criminalizzare nessuno, però è un dato di fatto, è una democrazia reale, non è questo. Quindi siamo dentro una grande fase trasformativa. Questo ci dice il negativo, ma ci dice anche la straordinaria opportunità che abbiamo. Un eone sta finendo, un modo di vedere il mondo sta finendo. Quindi è una grande opportunità creativa quella che abbiamo. Certo, se però restiamo schiavi, se resto schiavo di queste quattro forze, che sono anche forti, cioè sono queste quattro realtà, sono potenti, mi paralizzano. Che cosa posso fare allora per uscire da tutto ciò? Naturalmente non ho ricette, e questo è un pensare a voce alta, è un condividere con voi riflessioni. Penso che una via, ma che non la dico io, ma ancora una volta la dicono le sapienze, è quella di ritornare ai grandi simboli, ai grandi archetipi, a delle incarnazioni dove l'interno e l'esterno, lo spirituale e il politico sono coniugati. Perché capite, in fin dei conti, la frattura che noi viviamo è proprio qui, è questa frattura tra la nostra interiorità e quello che ci sta fuori. Che da una parte sono connessi, come dicevo prima, ma che dall'altra ci sembra invece che noi non possiamo fare niente, che siamo impotenti rispetto a tutto ciò. E quindi dobbiamo riscoprire dei simboli, in questo caso dirò delle persone, ma non perché voglia parlare degli individui, perché poi queste persone naturalmente hanno fatto insieme ad altre, e oggi più che mai dobbiamo fare insieme. Quindi se eventualmente in alcune epoche forse sono state alcune persone che sono sembrate emergere, adesso più che mai tutto ciò insieme, le moltitudini appunto che noi siamo. Il paradosso affascinante di quest'epoca è che sempre più noi iniziamo a essere moltitudini di soggetti, non più masse, siamo moltitudini di soggetti. È una cosa interessantissima, potentissima anche. Se le moltitudini di soggetti scoprono, un soggetto è un mondo, una persona che si scopre è un mondo, è un universo, e se queste moltitudini di soggetti si uniscono e fanno insieme, hanno veramente la forza di costituire se stessi, un potere realmente interiore ma anche politico, che noi abbiamo un po' dimenticato. Allora, dove ritrovare parole che ci aiutino a riarticolare questo e a uscire dalla scissione machiavellica che la politica e la morale, che la politica e lo spirituale sono due cose diverse? Stiamo ancora lì, al grande Niccolò Machiavelli che l'ha teorizzata questa cosa, scissione tra politica e etica. Non so se poi Machiavelli volesse in verità denunciarla questa cosa, e il libretto va riletto sempre, perché il principe naturalmente, perché è un trattato di lucidità sul volto demonico anche del potere. Abbiamo proprio bisogno di riarticolare. Allora io lo faccio ancora proponendovi un testo. Qui ce ne sono molti di più di quelli che io posso leggere con voi, però rincontrare questi testi significa veramente ricostruire questi archetipi dentro di noi, non perché fuori siano rotti, questi archetipi continuano a sussistere, ma se essi non agiscono dentro di noi sono vuoti. Allora abbiamo bisogno di rivedere come queste forze possono stare insieme, si sono concretizzate. Potrei parlare di Dante, che è un esempio straordinario di attualità sconvolgente di chi ha saputo tenere insieme il politico e lo spirituale. Veramente un maestro da questo punto di vista. Riscopriamo la commedia se la viviamo come viaggio interiore di una persona che non ha mai dimenticato l'indignazione e che ha saputo tenere insieme, potremmo dire, la forza della contemplazione con la forza dell'indignazione. Ma non parlo di Dante, mi fermo invece su Giona, il testo B, del quale non posso fare un'esegesi complessa, ma soltanto mostrarvi alcune cose, cioè dirvi come, ad esempio, la nostra tradizione, visto che la Bibbia è la nostra tradizione, ha dentro tutte queste risorse. Certo, se io sto a guardare le cose che mi propinano, evidentemente lì dentro non le trovo queste energie. Qui sì. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Allora, questo è un testo, subito lo vedete, eminentemente politico. Giona è chiamato dal Signore ad andare a Ninive, cioè una superpotenza, la più grande superpotenza del tempo, la capitale dell'impero Assiro, luogo di ingiustizia. Questo è diventato sempre un testo utilizzato per la teologia delle missioni. In verità qui Giona non è chiamato ad andare in Africa, ad andare nei paesi che noi abbiamo detto sottosviluppati, ma è chiamato ad andare in un luogo, potremmo dire, tutto occidentale. Oggi sarebbe dire Berlino, detta a caso. Washington. Lì, vai lì, e di che la loro malvagità è salita fino a me. Quindi vedete, potentissimo questo. Questo testo però, se io lo analizzo con attenzione alla lingua nella quale lui è scritto, l'ebraico, dice questo e dice anche un'altra cosa. Alzati va, cum lec, potrebbe essere interpretato, adesso non entro troppo nel perché, come dire, in questo caso prendetelo per fede, poi magari la discutiamo, potrebbe essere anche interpretato così. Alzati e vai, alzati verso di te e vai. Il testo dice anche questo. Quindi, questo testo dice alzati e va a Ninive, e dice anche alzati, verticalizzati e vai verso di te. Quale delle due interpretazioni è giusta? Tutte e due. Così come dice il Salmo, Dio disse una cosa e io ne ho ascoltate due. Questi testi non hanno mai un solo significato, grazie a Dio, sono la disarticolazione del pensiero unico da sempre. La Bibbia è il testo meno normativo che esista, ma questo per un'altra volta. Allora vedete che in questo testo io, Giona, ciascuno di noi, poi Giona è simpatico, sta simpatico a tutti perché è meno impegnativo di Elia, di Isaia, di Geremia, Giona, cioè io, sento questo richiamo che mi dice vai verso di te, cioè quel richiamo di Plotino, e anche vai a Ninive, tutte e due le cose. Insieme. Se non vado verso di me non vado a Ninive, ma se non vado a Ninive non vado neanche verso di me. Qui il politico e il mistico, il politico e lo spirituale sono presenti in tutto il loro splendore. E guardate tra l'altro il nostro simpatico Giona. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Sindrome di Giona. Giona fa esattamente l'opposto e va a Tarsis, che nella geografia del tempo, un po' più semplice della nostra, era agli antipodi. Ninive era all'estremo oriente e Giona va a estremo occidente. Vabbè, ci siamo dentro probabilmente, però quella di Giona è una sindrome. Poi dopo Giona, durante il libro, si cura e alla fine va a Ninive e la converte. Per cui magari abbiamo anche successo, chi può dirlo? E resta stupito poi lui di averla convertita e si arrabbia molto. Va bene, un'altra questione. Allora, la nostra tradizione ci offre degli esempi di testi, di persone, che io interpreterei in senso non solo storico, ma interpreterei in senso simbolico archetipico, cioè come cose sempre valide. Ciascuno faccia il cammino che vuole, se uno visualizzi questi testi, li interiorizzi come vuole, li preghi, li mediti. Sono testi potenti che ci risvegliano e che ci mostrano che questa articolazione, che per noi è inconcepibile oggi, o comunque molto difficile, si dà. Esiste da sempre ed è possibile ora, più che mai. forse perché oggi è particolarmente urgente. Io mi sono segnato, ma continuo a aggiornare il mio piccolo catalogo, e naturalmente sto dimenticando tutti, e voi magari mi aiuterete, altre persone che hanno fatto questo, e che noi non siamo, alcune volte sì, ma non siamo più abituati a leggere in questo modo. Per esempio Seneca. Seneca è un uomo dell'interiorità, ma Seneca lavorava con Nerone. Mica da ridere, eh? Marco Aurelio era un imperatore, è un grande stoico. Si può coniugare il politico e lo spirituale. Gandhi, sì, tutti dicono Gandhi, sì, ma Gandhi era un politico. Gandhi è diventato il grande uomo della non violenza, che naturalmente è un grande uomo della non violenza, ma ho paura che con quella non violenza ne abbiamo fatto, rischiamo di farne una caricatura. Gandhi era un uomo che conosceva perfettamente le vie del potere, non fosse altro perché per disarticolarle le vedeva lucidamente, era un fine politico. Simon Weil, questa donna era dentro il politico, con tutta se stessa, con il suo gracile corpo e la sua mente ardente. La Illesum, che anche qui noi vediamo come grande figura dell'interiorità, ma di cui disperdiamo l'impegno politico. E tanti altri, il nostro Lapira, per dire, Don Milani, diversi tra loro, Che Guevara, diversi, come violento, diversi. Bonhoeffer, Zambrano, allora, tutte figure che da una parte sono già studiate in questo senso, ma che dall'altra abbiamo bisogno di riprendere, di riabbeverarci, perché sono maestri, maestre, che ci danno magari degli spunti per poi agire, maestri che ci richiamano al nostro maestro interiore, quello che sia, però sono realmente delle figure chiave che io credo noi dobbiamo riscoprire, certo anche magari con altri, qui ho citato, se notate, non sempre, Gandhi non è così, ma per lo più anche figure della nostra tradizione occidentale, europea. Abbiamo bisogno di rientrare, e vado verso la conclusione di quello che voglio dirvi, abbiamo bisogno di rientrare nelle radici profonde della nostra Europa. Non voglio fare un discorso eurocentrico, naturalmente, di eurocentrismo conosciamo tutti i danni, e non mi importa niente l'eurocentrismo, però io sono europeo e parlo qui con voi e penso che per la maggior parte siate europei. Abbiamo bisogno di pensare a una reale idea di Europa. Non dobbiamo essere intimiditi dal fatto che se uno mette in discussione l'attuale stato dell'Europa è immediatamente criminalizzato, sei anti-europeista, che cosa vuoi fare? Ma vogliamo pensare, ma che cos'è l'Europa oggi? Non si mettono d'accordo neanche su un tasso, e questa è l'Europa. Cioè, possiamo noi restare con la tradizione che abbiamo, con le straordinarie e infinite risorse che la nostra tradizione ha, essere intimiditi a mettere in discussione quello che viviamo oggi? Tutti i grandi spiriti, Dante ha sognato un'Europa unita. Ma il disegno di Dante, utopico non ho che fosse, è, voglio dire, di una straordinaria sapienza. Dante, per esempio, pensava a una diarchia in cui ci fosse un potere spirituale e un potere temporale, e fosse un grande stato, una grande entità sovranazionale. Questo era per lui l'impero. Lo chiamava impero, con un nome naturalmente che a noi inquieta un po'. Questo impero, una grande entità sovranazionale. Dante temeva gli stati nazionali che stavano nascendo, pensava che sarebbero stati litigiosissimi e che si sarebbero fatti la pelle l'uno con l'altro. La Francia stava diventando uno stato nazionale. E invece, capite, è chiaro che adesso non è che abbiamo bisogno dell'imperatore, del papa, no, vabbè, magari del papa per alcuni sì, no, non importa, però l'idea, cioè in questa idea di Dante c'è un potere spirituale, c'è un potere temporale che sono distinti e insieme. Distinti e insieme, tutte e due, non solo distinti e non solo insieme. Questa era la visione trinitaria di Dante anche. Allora credo che noi abbiamo bisogno appunto di fare questo lavoro intraculturale, rientrare dentro le nostre radici europee, certo naturalmente anche l'interculturalità è l'altro grande, come dire, l'altra grande interrogazione che noi viviamo, però penso che quella intraculturale sia fondamentale, penso che sia fondamentale per la nostra sanità, per la nostra sanità fisica, psichica, persino geopolitica. Un'Europa degna di questo nome gioverebbe agli equilibri del mondo anche, non questo aborto di Europa che ci troviamo di fronte. Guardate che anche qui, intanto, ecco, voglio dire, non temiamo di, come dire, non temiamo che il passaggio dalla mistica a questi discorsi sia un passare dall'alto al basso. È un passare dall'alto al basso necessario, l'alto e il basso sono collegati. Il brano che vi ho messo lì, l'ultimo, è Ermete Trismegisto. Lo conosciamo tutti. La tavola smeraldina. È vero senza errore e menzogna, è certo e verissimo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per compiere i miracoli della cosa una. Se noi non diventiamo anche lucidi, accanto a questo lavoro dentro di noi profondo, non diventiamo lucidi a smascherare anche le realtà di potere che ci sono davanti a noi. La mistica è realistica, conosce che l'uomo è anche homo homini lupus. Sa anche che l'uomo può essere homo homini deus. Questa è la grandezza della mistica, non è l'antropologia negativa di Machiavelli, per il quale noi siamo solo lupo all'altro uomo, o di Hobbes. La mistica conosce che l'uomo è lupo all'uomo, ma conosce che l'uomo può essere Dio all'uomo. Però quanto sa bene dell'altra parte? La sa bene perché la vede dentro di sé. La vede, c'è, è dentro di noi questa parte, come negarla? Quindi, capite, discutere poi, arrivare a discutere dalla mistica alla tirannia di una politica europea come quella nella quale siamo. Una tirannia che ci condanna a pagare 50 miliardi all'anno per sanare un debito, capite? Questo è quello che ci aspetta, signore. Auguriamo tutta la fortuna al governo attuale, sul quale non mi pronuncio. Ma sono stati firmati dei patti di resa di 50 miliardi all'anno, capite? Questo è anche il fatto nel quale siamo. Allora noi dobbiamo prendere contezza di queste cose, perché sono tutte unite, tutte collegate. E credo che noi però su questo, osando partecipare, come diceva Antonietta, possiamo fare molto di più forse di quello che crediamo, molto di più di quello anche che la nostra paura legittima è indotta, legittima e indotta anche, perché un clima di terrore aiuta anche. Possiamo fare moltissimo per disarticolare questo pensiero unico. Si discute moltissimo, ci sono per esempio anche sugli aspetti che vi dicevo da una parte, quindi io direi che non c'è neanche da discutere la povertà culturale che ha portato un'Europa del genere, cioè se noi non vediamo la povertà, che progetto era? Che progetto culturale, che pensiero c'era dietro, che filosofia c'era dietro, che politica c'era dietro? Nulla. Probabilmente il mito del mercato, che una moneta aggregasse le persone. Probabilmente è stato fatto in buona fede, però vedete dove siamo giunti. Quindi abbiamo bisogno che questo sia messo in discussione e ciascuno di noi lo deve fare. Anche qui poi, da noi in Italia se ne parla un pochino meno, però c'è una grande discussione, c'è una letteratura scientifica ormai che mette in discussione gli assetti anche economici di questa Europa. Ci sono premi Nobel dell'economia che lo fanno. Krugman, Stiglitz, articoli ogni giorno su Le Monde, sul Financial Times, Wall Street Journal, cioè ne parlano, e non sono fonti di verità assoluta, nessuna è fonte di verità assoluta. Quindi siamo dentro questo grande lavoro nel quale dobbiamo riuscire a coniugare l'alto e il basso e nel quale penso che la mistica ci richiami alle straordinarie potenzialità che noi abbiamo però. Cioè, in fin dei conti, la mistica ci ricorda che noi siamo divini e siamo dei. E quindi, e capax dei, capaci del divino. E quindi questo è e ci dice questo laicamente anche. Ecco, basta, mi fermo.